minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di barriere architettoniche, ma prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. Il teleriscaldamento urbano a credito verrà sperimentato per la prima volta in Europa ad Amburgo. Il progetto è stato appena approvato e finanziato dal Ministero dell'Ambiente con 7 milioni di euro. Le abitazioni dotate di pannelli solari termici potranno immettere nella rete di teleriscaldamento l'eccesso di calore prodotto in estate, convogliandolo dove c'è richiesta e riscuoterlo durante l'inverno. La combinazione tra produzione decentrata di energia e il suo stoccaggio centralizzato sarà un elemento essenziale del rifornimento di energia del futuro, questo ha dichiarato Dirk Paskert, del consiglio di amministrazione della E.ON, l'azienda che si occuperà del progetto. Si chiama Heide Marie Schwermer, vive a Dortmund e ha 69 anni. Nel 1994 ha fondato la centrale del dare e ricevere, il primo circuito di scambio e baratto ufficialmente riconosciuto in Germania. Da quel momento ha smesso di utilizzare il denaro, ha dato via mobili e casa e ha iniziato a spendere il suo tempo nel creare e sfruttare le relazioni umane. In cambio di vitto e alloggio si offre come custode di appartamenti e ville, aiuta nei negozi di prodotti biologici in cambio di prodotti alimentari e per avere gratuitamente l'accesso a internet, Heide Marie fa le pulizie in un internet caffè. In una recente intervista ha dichiarato di essere felice. Ha scritto anche un libro, Vivere senza soldi, edito da AAM Terra Nuova e stampato su carta riciclata al 100%. La scorsa settimana è stata lanciata la prima campagna nazionale contro le barriere architettoniche promossa da Anadimi Onlus, Associazione Nazionale Assistenza Disabili e Familiari Ministero dell'Interno. Sì. Ne parliamo con Osvaldo Pecoraro, presidente della Onlus. Pecoraro, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati a tutti gli ascoltatori, a lei dottoressa che ci dà questa opportunità e speriamo di poter essere all'altezza della trasmissione di Radio Vaticana.
E vediamo, allora Pecoraro, ci vuole presentare l'Anadimi, quando nasce e perché?
Allora, l'Anadimi nasce nel 1995, il 23 maggio, con atto pubblico, fondata da esponenti dell'amministrazione pubblica con problematiche che afferiscono all'handicap e tra i fondatori vi era a suo tempo, così come oggi, il viceprefetto di Cagliari, il dottor Raffaele Farigu, prefetto non vedente, appartenente appunto all'amministrazione dell'interno da molti anni, quindi già proveniente dall'Unione Italiana Ciechi. Quindi fondammo questa realtà con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, circa le problematiche che afferiscono all'handicap e quindi tutte le vicende che ovviamente riguardano anche le cosiddette barriere architettoniche, sia strutturali che sociali.
Quale tipo di assistenza fornisce la Onlus, oltre questa battaglia contro le barriere architettoniche?
Dunque, l'assistenza che ha fornito la Onlus negli anni è stata quella appunto di occuparsi dei casi più particolari, comunque dei casi inascoltati dalle pubbliche amministrazioni e soprattutto andare incontro alle persone che avevano delle difficoltà oggettivamente rilevanti sotto il profilo sociale che versavano in condizioni precarie o comunque di grande disagio.
Quale tipo di disabilità?
Dunque, noi abbiamo affrontato anche per statuto le disabilità previste dalla norma che sono le fisiche, le psichiche e le sensoriali, quindi ci siamo occupati anche dei poveri, dei cosiddetti svantaggiati sociali, contribuendo con l'associazione stessa ad un lancio di attività legata appunto alla distribuzione del cibo, del pacco alimentare a determinate categorie che si iscrivevano, quindi che si associavano al gruppo, quindi riconoscendo poi le particolari situazioni economiche e quindi di disagio concettuale. Quindi abbiamo dato vita a questo tipo di impianto che ha dato grosse soddisfazioni, soprattutto a noi che ci siamo occupati di ciò, con adesioni anche da parte dei gruppi che hanno guardato poi alla Nadimi nel tempo, diciamo, con un occhio abbastanza interessato, soprattutto riconoscente.
Attualmente quante persone assiste?
Al momento noi assistiamo circa 35 nuclei familiari, compresi anche enti di beneficenza ed enti di supporto soprattutto ai minori. Ad esempio parliamo del gruppo delle suore di Rocca di Papa, che questo gruppo assiste i bambini abbandonati o i bambini comunque senza una solidità familiare alle spalle, quindi noi ci siamo occupati per vario tempo e ancora lo facciamo di questa struttura che peraltro a suo tempo ci diede modo di incardinare una serie di processi collaborativi che la Nadimi si è posta e proposta nel tempo mediante una serie di attività, ad esempio concerti di beneficenza. Insomma, ci siamo mossi un po' sul campo proprio per tentare di colmare quelle lacune che nel tempo si sono create e quindi si sono generate appunto da alcune disattenzioni.
Chi sono le persone che fanno parte dell'associazione?
Ma le persone che fanno parte al momento dell'associazione sono i componenti di un gruppo importante, un gruppo edile che opera nella zona sud della provincia di Roma, il gruppo Lucchini, che ha dato modo, una spinta, un'accelerazione importantissima alla Nadimi proprio in questi ultimi tempi, poiché esperti nel mondo delle costruzioni, quindi delle attività territoriali, hanno sposato la causa unitamente a delle società di riferimento, quindi la società Gate SRL, la società Brenta e tutti gli altri gruppi collegati, sempre al gruppo Lucchini, l'originario, e con loro appunto abbiamo strutturato questa campagna nazionale sulle barriere architettoniche che ovviamente oggi sta dando dei risultati molto lenti perché dobbiamo interloquire con tutta la serie dei comuni sparsi in Italia, ovviamente trattando anche con le sordità delle amministrazioni, perché il problema delle barriere architettoniche non è di facile soluzione. Ad esempio noi parliamo di un concetto legato alla mancata applicazione della normativa obbligatoria alla legge nazionale quadro di cui l'articolo 24, la 104-92 del 5 febbraio, che sancisce delle prerogative inderogabili rispetto a quelli che sono anche i criteri non solo della mobilità, quindi del trasporto, dell'assistenza, dello studio e quant'altro, ma legati anche all'abbattimento, quindi all'eliminazione obbligatoria delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Allora, questo nostro obiettivo è di dare ovviamente a tutti l'opportunità, una seria opportunità, di contribuire all'eliminazione mediante anche atti di natura giudiziaria, perché porto un esempio molto semplice. Quando una unità sanitaria locale, oggi azienda, autorizza un locale pubblico, ad esempio parliamo dei bar o dei servizi pubblici che non consentono al disabile o comunque alla persona anziana o alla mamma con la carrozzina, comunque a qualunque soggetto ne voglia far uso, non consente l'accesso idoneo all'interno dei servizi igienici o comunque all'interno del servizio stesso, è chiaro che lì si viola una normativa che riguarderebbe appunto la parità e la pari dignità tra i soggetti, discriminando ovviamente coloro che purtroppo non possono far uso soprattutto degli arti inferiori. Allora, questo nostro concetto mira a fare in modo che tutte le strutture, sia pubbliche che private, si assumano la loro responsabilità per le violazioni commesse a tutt'oggi. Quindi non è possibile che ad esempio un bar al centro di Roma abbia il servizio igienico che non è accessibile perché è posto nella zona sottostante o comunque non a norma, quindi con una serie di barriere, non capiamo come mai le ASL e i comuni abbiano autorizzato e le licenze di natura sanitaria, quindi tramite le ASL, e le licenze di natura amministrativa tramite i comuni o comunque le zone di riferimento. Allora, questo vuol dire che la magistratura, tra le tante cose che ha da fare in Italia, purtroppo oggi questo lo seguiamo tutti i giorni sui giornali e anche da voi, e quindi dalle radio e dalle televisioni, non capiamo come mai la magistratura non voglia far luce in quest'angolo buio, che è un angolo particolarmente delicato perché da lì emergono varie commistioni tra quello che è illecito e quello che illecito non è.
Quindi non è una buona situazione quella delle barriere architettoniche nel nostro paese, se facciamo anche un confronto con gli altri paesi europei?
Ma no, assolutamente. Tenga presente che noi abbiamo interloquito anche con il Comune di Roma, il sindaco Alemanno sta dando perlomeno segnali di attenzione tramite il delegato alle politiche sull'handicap del Comune di Roma, che è il professor Antonio Guidi, che è nostro presidente onorario, quindi Antonio Guidi, ex ministro della famiglia, quindi un uomo di lunga esperienza, persona per bene e portatore d'handicap, come tutti avranno avuto modo di vedere. Lo stesso professor Antonio Guidi, nostro caro amico da molti anni, non capisce, non riesce a concettualizzare il fatto che nessuno si ponga oggi ancora il problema di come non sia stato possibile dal 92 ad oggi porre rimedio ad una vicenda talmente delicata qual è quella delle barriere architettoniche. E attenzione, una cosa a cui bisognerebbe far veramente riferimento è capire il perché siano state autorizzate queste strutture. Come mai noi ancora oggi vediamo negli stabili di natura pubblica, vediamo delle situazioni aberranti sotto il profilo dell'accessibilità. Quindi noi oggi parliamo tanto, richiamandoci anche alle parole del Santo Padre, che più volte ha sollecitato le coscienze in tema di aiuto, quindi alle fasce deboli, quindi alle persone, ai poveri e soprattutto alle persone bisognevoli di assistenza e di supporto. Come mai tutti quanti, ci stupisce questo appunto, siano pronti a prendere parte alle varie manifestazioni anche di natura spirituale per poi invece lavorare totalmente in maniera contraria? Allora, questo è un concetto assai strano, ma è tipico dell'Italia, perché nessuno controlla e quando noi abbiamo segnalato delle situazioni veramente particolari, la magistratura, o perlomeno una parte della magistratura interessata al fenomeno da noi segnalato, comunque non ha dato le risposte che la legge stessa prevedeva.
E parliamo anche di servizi semplici come i mezzi pubblici che non hanno le pedane.
Allora guardi, noi siamo entrati, su indicazione dell'allora assessore Marchi al Comune di Roma, alla mobilità, siamo entrati in contatto con ATAC, Agenzia per la Mobilità di Roma, che tutti quanti purtroppo abbiamo dovuto leggere sui giornali per le vicende che riguardavano appunto la triste storia che è appunto apparsa sui quotidiani. Noi entrammo in contatto con ATAC attraverso un piano di riqualificazione della forza lavoro all'interno di ATAC, quindi i cosiddetti assunti a seguito della legge, quindi in forza della legge sul collocamento obbligatorio, la 482 del 68, noi abbiamo cominciato a strutturare un piano di lavoro, quindi un piano industriale vero e proprio, mediante l'applicazione di un liquido, quindi per il decoro urbano, che prevedeva la rimozione di tutti i graffiti dai mezzi pubblici alle strutture murarie, quindi il decoro urbano della città, mediante l'applicazione di un prodotto, di una molecola che è un brevetto mondiale, di cui la Nadim è titolare, mediante l'applicazione appunto giusta applicazione da parte dei soggetti appartenenti alla categoria svantaggiata e già assunti da ATAC. Poi ci fu il terremoto all'interno di ATAC e questa vicenda non ha più preso il volo come tutti quanti avremmo auspicato, ma soprattutto nell'interesse di queste 225 circa persone disabili che percepiscono uno stipendio ma non vengono nemmeno applicate nella giusta misura come da contratto di assunzione obbligatoria. Quindi anche in ATAC poi noi abbiamo sollecitato queste vicende, quindi passando attraverso il nuovo assessore, quindi l'onorevole Aurigemma Antonello, eppure abbiamo visto che in questo momento la vicenda è talmente ferma che nessuno, compreso il direttore industriale Pietro Spirito, nessuno ha inteso accogliere quelle che sono state le nostre sollecitazioni, benché noi si sia oggi, a seguito di un mandato specifico e diretto da parte di ATAC, concessionari per quel tipo di attività. Fermo restando il fatto che noi abbiamo elaborato, come lei diceva dottoressa prima, il piano nazionale sulle barriere, proprio a voler partire, quindi dalla città di Roma, sbassando gratuitamente i marciapiedi, quindi gratuitamente per le casse pubbliche, strutturando un piano pubblicitario i cui proventi andranno a ripagare l'impegno profuso dalla Nadimi sul territorio per l'impiego di questi parapedonali, questo è un gate on che tutti potranno vedere sul sito, È un impiego di parapedonali che consentirà nell'arco di una giornata di mettere a norma circa 10 marciapiedi, quindi a seconda poi delle risorse umane che verranno impiegate, ponendo fine, perlomeno inizialmente, e poi vedremo in itinere, quindi nel prosieguo dei lavori, quello che accadrà, ponendo fine a questo grande scempio che è la ristrutturazione anche della rete della mobilità mediante queste nuove fermate, questi nuovi marciapiedi che ancora non sono messi a norma. Quindi qui la Corte dei Conti dovrebbe veramente cominciare a far luce nell'angolo buio e chiedere contezza dei soldi della collettività spesi a vuoto. E ripeto, poi in contraddizione anche con il buon spirito, peraltro sollecitato più volte, come già dicevo, dal Santo Padre, proprio in favore di queste persone che hanno delle grandi problematiche. Non dimentichiamoci che noi parliamo spesso dell'handicap, della carrozzina di chi vi è sopra, ma non parliamo mai di chi spinge, quindi dei parenti che spingono la carrozzina tutta la vita. Il nostro obiettivo è questo.
E che quindi si trovano nella stessa difficoltà.
Ma si trovano nella stessa difficoltà. Lei tenga presente che abbiamo segnalato alla Procura della Repubblica di Roma molto tempo fa una vicenda che riguardava il cosiddetto istituto ATER. Parliamo delle cosiddette case popolari. Noi abbiamo gente che rimane prigioniera all'interno delle strutture della residenza popolare pubblica e queste persone, per via degli ascensori che non sono a norma, per via degli ascensori che non funzionano, per via di una serie di scale, scalini, scalette, portoni stretti e quant'altro, queste persone rimangono letteralmente prigioniere all'interno delle strutture. Teniamo anche presente che a volte, per via di queste barriere, sono impossibilitate anche le funzioni sociali svolte dai cosiddetti gruppi di intervento sanitario, quindi le cosiddette ambulanze, perché in alcuni punti non riescono addirittura ad arrivare. Quindi è un problema diffuso, è un problema di cultura. Qui non si parla più di barriera strutturale solamente, qui si parla di barriera psicologica, una barriera architettonica mentale. Noi siamo in queste condizioni, quindi la Nadimi sta facendo questa campagna, ripeto, grazie al gruppo Lucchini, io devo ringraziare pubblicamente Livio Lucchini che è il titolare del gruppo, Eva, Sirio, Giulio, tutto il gruppo che ne fa parte, Giulio Misuraga, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande sogno che è stata la campagna pubblicitaria appunto della Nadimi.
E parliamo della campagna nazionale contro le barriere architettoniche, in quali fasi si sviluppa?
Allora, la barriera architettonica è da noi seguita molto attentamente mediante una serie di corsi che abbiamo tenuto anche a livello universitario, perché non dobbiamo, molti non lo sapranno, non dobbiamo dimenticare che la Nadimi è stata insignita da parte del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stata insignita di un codice particolare che le consente, essendo iscritta alla ricerca scientifica, di poter esercitare l'attività progettuale parimenti a quelle che sono le attività universitarie. Quindi il nostro progetto di fatto si incardina attorno ad un programma molto più ampio che coinvolge, nel caso di specie, il professor Renato Lauro, che noi ringraziamo ampiamente per tutto l'aiuto che ha dato, quindi parliamo del magnifico rettore della seconda università Roma Tor Vergata, ha dato un grande aiuto a questa struttura, quindi promuovendo delle attività e agevolandone appunto anche mediante corsi formativi, agevolandone le attività. Ad esempio noi abbiamo presso l'Agenzia Regionale per i Trapianti del Lazio, quindi presieduta dal professor Carlo Umberto Casciani, abbiamo tenuto due corsi a livello nazionale che hanno visto partecipare da tutta Italia professionisti anche di rango che hanno creduto, leggendo il sito, cioè hanno creduto a questa campagna che, ripeto, oggi sta dando dei risultati. Ma il nostro obiettivo è quello di qualificare l'operato, quindi non lasciandolo passare e non facendolo passare per un'attività meramente associativa, ma coinvolgendo le strutture pubbliche, soprattutto quelle della ricerca, quale l'università e l'Agenzia Regionale per i Trapianti, passando attraverso quelle che sono le dinamiche strutturali che coinvolgono poi purtroppo anche queste strutture che abbiamo appena citato. Non dimentichiamo che qualunque tipo di incidente, anche quello stradale, ma non solo quello automobilistico, ma pedonale, poi alla fine vedono coinvolta la struttura sanitaria, quindi l'ospedale tramite il pronto soccorso, le cliniche ortopediche, e qui approfitto per ringraziare un carissimo amico, il professor Vincenzo Saraceni, che è il direttore della clinica ortopedica della prima università Roma La Sapienza, che insieme a tutti gli altri, quindi nel comitato scientifico e bioetico, hanno dato sino ad oggi e quindi continueranno a dare un loro apporto importante sotto l'aspetto della cultura universitaria sanitaria. Ecco, il nostro obiettivo è quello di rimuovere queste barriere facendo leva mediante strutture pubbliche, quindi istituzioni conosciute e riconosciute sul territorio, passando attraverso l'applicazione pratica, quindi ancora ripeto tramite il gruppo Lucchini, mediante la collocazione nel giusto modo anche dei marciapiedi parapedonali come dei bagni all'interno delle strutture che non consentono, ripeto, anche in violazione alla legge, benché siano state autorizzate, ma questo è un dato che spetta alla magistratura accertare e anche agli enti pubblici di controllo, abbiamo cercato di saturare anche queste zone mediante un brevetto che riguarda la collocazione dei bagni pubblici prefabbricati all'interno di quelle strutture autorizzate indebitamente peraltro, sanando questa situazione. Il nostro obiettivo non è quello di creare problemi, ma vorremmo chiamare in causa la pubblica amministrazione per tentare tutti insieme di risolverli, perché fino ad oggi così non è stato.
Siamo in conclusione, Pecoraro, ci può fare solo un breve cenno ai progetti Gate On e Gate In?
Allora, il Gate On praticamente è un marciapiede prefabbricato, fatto in materiali particolarmente adatti a questo tipo di esigenza, quindi per lo sbassamento delle sedi viarie, quindi a costo zero per la pubblica amministrazione, con un riferimento specifico alla esaltazione delle attività di recupero mediante la gestione pubblicitaria conferitaci dai comuni e dal gruppo nazionale, quindi parliamo della Pubblicità Progresso, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo gruppo praticamente andrebbe a recuperare una serie di risorse economiche, oltre che umane, riqualificando vari aspetti, a costo zero per la collettività, restituendo degnamente una serie di prerogative alle categorie che se la son vista questa dignità, se la son vista sottrarre, quindi i marciapiedi sbassati, prefabbricati, collocati non più di 40 minuti per sede di attraversamento, con autonomia energetica, con pannellatura solare, quindi con una serie di servizi veramente spettacolari che ci stupisce non sia stata questa cosa compresa soprattutto da ATAC, Agenzia per la Mobilità, e dal Sindaco di Roma, al quale purtroppo credo non abbiano riferito adeguatamente le cose. Questo è il progetto Gate On. Invece, per quanto afferisce al progetto Gate In, quindi parliamo dei sistemi elevatori, abbiamo ideato e brevettato un sistema di elevazione elettrica, quindi un cosiddetto ascensore, ma tale non è, è gestibile in maniera molto molto semplice, che dà luogo ad una serie di applicazioni molto veloci a costi ridottissimi, con l'intervento anche economico da parte dei comuni, che sono più volte sollecitati ma non vanno erogando quello che viene chiesto loro, o comunque non viene pubblicizzata adeguatamente questa campagna economica in favore dell'adeguamento anche da parte dei comuni stessi. Abbiamo ideato questo programma che, attraverso un sistema a pannellatura solare, consente di installare l'ascensore attagliandola alle varie esigenze in qualunque situazione si possa trovare lo stabile che ne è privo, soprattutto a costo zero, perché il sistema di alimentazione energetica a pannellatura solare consente di accumulare energia elettrica impiegandone una minima parte per l'utilizzo dell'ascensore, che ha costi e consumi ridottissimi, restituendo poi l'energia accumulata al gestore dell'energia, appunto, italiana, quindi ripagando piano piano il costo dell'ascensore, che è sicuramente notevolmente inferiore rispetto al costo del tradizionale ascensore che vediamo montare costantemente in tutte le sedi italiane, pubbliche e private. Quindi noi stiamo cercando di far luce in un angolo buio, vorremmo cercare di capire, il marciapiede è gratis, se lo mettiamo a posto noi, i proventi pubblicitari ripagheranno le spese, ai comuni costo zero, come mai nessuno vuol fare questo tipo di operazione e perché non ci stanno ascoltando, anche se la campagna ovviamente è appena partita, con l'aiuto, appunto, dicevo, del professor Guidi, è appena partita e stiamo adesso attendendo delle risposte di natura concreta, soprattutto dei richiami alle coscienze e da parte delle persone interessate, e soprattutto risvegliando quello che è l'interesse alla cultura del sociale nell'ambito degli amministratori pubblici.
Pecoraro, lei è stato molto chiaro ed esaustivo, ma eventualmente per avere ulteriori informazioni può dare il vostro sito?
Allora, noi abbiamo vari siti che sono tutti quanti gestiti dal nostro gruppo direttamente. Uno è www.gateon, quindi faccio lo spelling, Genova, Ancona, Torino, Empoli, Otranto, Napoli, gateon.it. L'altro sito è www.anadimi.it. Poi ce n'è anche uno molto bello che a noi riguarda personalmente, che è anadimionlus.it, che è sempre un altro sito, quindi con il suffisso www che lo precede, che riguarda appunto i nostri caratteri personali e la nostra vicinanza alla spiritualità, che dovrebbe essere appunto, per noi lo è, il punto cardine di questa grande sensibilizzazione che speriamo voglia raggiungere tutti i cuori.
Grazie ad Osvaldo Pecoraro, presidente della Onlus Anadimi, Associazione Nazionale Assistenza a Disabili e Familiari Ministero dell'Interno. Pecoraro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, dottoressa, e a tutti i radioascoltatori.
Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.